triste, tra la gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivedere te è forte più del
cuore. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo a lunedì 9 maggio, finalmente 28esima puntata di Quarta Parete del Teatro Radio qui su Radio Sonar. Come sempre, ormai come da contratto potrei dire, insomma. E saluto innanzitutto il prode Guido, che è sempre agile e scattante al mixer audio. Saluto parimenti anche Claudio Bernabucci, che insomma anche questa settimana non ci sarà, ma insomma sostituita naturalmente all'altezza da Guido. E allora nuova puntata, tanti nuovi ospiti, tantissimi devo dire, tutti molto interessanti, con spettacoli altrettanto da seguire, e noi li seguiremo con grande attenzione come sempre, non solo qui alla radio ma anche naturalmente su quartapareteroma.it. E allora iniziamo questo lunedì 9 maggio con la solita diciamo lista della spesa, suggerimenti appunto per i prossimi debutti a teatro qui a Roma, cominciando con il Centro Culturale Artemia della mia amica Maria Paola, di via Milca dei Cucchini 38, quindi Portuense, dove presenterà un spettacolo del sempreverde Antonio Mocciola, ovvero Padre Eterno, con la regia di Tommaso Arnaldi, altro grande amico, con Francesco Giannotti e Andrea Casanova Moroni. Dopodiché ci spostiamo da tutt'altra parte di Roma, ovvero ai Parioli, perché proprio al Teatro Parioli dal 18 al 22 maggio Nancy Brilli e Chiara Noschese, quindi due prime donne del palcoscenico, in Manola di Margaret Mazzantini con la regia di Leo Muscato, quindi uno spettacolo sicuramente molto interessante da seguire. E concludiamo con una doppia rappresentazione al Teatro Basilica, ovvero Generazione Y di Barbe e a Papa Teatro, quindi con appunto Mi ricordo e L'arte della resistenza, al Teatro Basilica, che proprio di fronte alla Basilica di San Giovanni. Questo è il mio personale suggerimento sugli spettacoli da seguire in questa settimana. Il teatro mi pare che insomma sta riprendendo quota, la deadline della famosa mascherina via sarà il 15 giugno, come tutti sappiamo, e ovviamente tutti ci auguriamo che questa estate sia un'estate piena di iniziative, di manifestazioni, di rassegne teatrali, e già insomma arrivano voci su cose molto interessanti, ma soprattutto l'auspicio è che la prossima stagione sia a pieno regime, naturalmente con le sale piene di pubblico. E adesso andiamo subito nella parte musicale, che mi piace sempre curare personalmente, iniziando con un brano del 1975. L'album era A Trick of the Tail, loro sono i Genesis e il brano è Squonk.
We'll be right back.
E allora abbiamo ascoltato Squonk e The Genesis in questa versione live del 1977 Second South, e adesso partiamo subito con la prima ospite. Bene, sì, una giovane, sì, dai.
Grazie.
No, è una giovane fanciulla, dai, sì, se no, giustamente, insomma, non facciamo gaffe, le signore sono sempre giovani fanciulle, e quindi per parlare di uno spettacolo molto interessante che è in scena fino a domenica prossima, quindi il 15, sì, al teatro L'Arcobaleno, diretto da Vincenzo Zingaro. Lo spettacolo si chiama Il Guardiano di Harold Pinter, e io saluto e ringrazio Alessandra De Pascalis. Buonasera Alessandra.
Buonasera, grazie a te di avermi invitato.
Ma è un piacere, grazie, come mille. Stai carissima, come stai?
Bene, sono
gasata,
sono contenta,
molto
siamo
gasata.
Stanchi.
Eh beh, certo.
Sì, sono contenta, veramente.
Anche perché voglio dire, affrontare Pinter non è proprio, come si dice a Roma, una passeggiata di salute.
No, poi il mio personaggio ancora meno, devo dire la verità.
Esatto, ma come, perché, insomma, come vi è venuto in mente a te, a Valentina, Martino Ghiglia e Roberto D'Alessandro di affrontare un testo come questo? Tra l'altro neanche tanto rappresentato ultimamente, insomma.
No, non molto rappresentato, ma in realtà è coinvolto Alessandro Carvaruso, che, sì, che ha fatto l'adattamento e la regia.
Certo.
È un amante di Pinter, ovviamente, e appassionato, insomma, di questo autore grandissimo.
Sì.
E voleva, diciamo, sostenere una tesi che è quella che secondo lui Pinter non si preoccupa del genere, ma soprattutto della, diciamo, del non senso, dell'incomunicabilità, della solitudine.
Sì, sì. Diciamo che è un autore un po', è un teatro esistenziale quello di Pinter, no,
sì,
Alessandra?
Sì, molto, assolutamente. E voleva dimostrare che probabilmente non è tanto se sei un uomo, se sei una donna,
certo,
ma in fondo il messaggio della solitudine e dell'incomunicabilità poteva,
certo,
essere,
certo,
diciamo distribuito anche al genere femminile.
Diciamo che, insomma, Pinter in realtà poi è uno che ha sempre un po' denunciato il disagio, no? Il disagio esistenziale, il disagio sociale, no? E questo testo naturalmente non fa eccezione.
Per niente. Non vogliamo spoilerare troppo la storia.
No, non dobbiamo.
Non dobbiamo spoilerare.
Sì.
Però sì, posso dirti se può essere intrigante che,
ma
secondo,
certo,
noi questi tre personaggi sono ognuno un aspetto della stessa persona.
Mm.
Diciamo, è stata un po' vista in questo modo qua, no?
Quindi più facce della stessa medaglia, tu stai dicendo.
Sì, si completano,
certo,
probabilmente.
Certo.
Facendo vedere anche questi nostri lati, come dire, un po' meno carini, no?
Sì, un po' più oscuri, un po' più oscuri.
Sì, un po' più oscuri. Quindi questi personaggi, diciamo, non sono trasparenti, non sono limpidi e hanno, diciamo, i loro lati oscuri che possono, diciamo, intrigare un po' tutti, nel senso,
certo,
che molte persone sono venute e mi hanno detto, insomma,
sono quelli che poi ci affascinano sempre di,
no,
più delle persone, no?
Sì.
Perché tutti,
sì,
poi tra l'altro abbiamo i nostri personali lati oscuri, Alessandra, no? Non credo che non si salvi nessuno alla fine.
Quindi mettere questa lente di ingrandimento,
certo,
su questo aspetto,
certo,
secondo me in questo momento è interessante, anche perché abbiamo cercato, proprio perché sono altre epoche, di togliere tutte quelle pause che ovviamente facevano parte,
ripulire un pochino il testo, insomma,
ma diciamo non ci permettiamo,
no,
di ripulire,
certo,
perché
no, ma nel senso comunque,
no,
un po' asciugare, no, certi passaggi,
sì, per,
certo,
renderlo, diciamo, un po' più moderno,
più fluido,
no?
Certo,
perché noi siamo abituati ormai a un messaggio sempre più veloce, vuoi la televisione, vuoi la pubblicità,
certo,
no?
Certo.
Quindi alcune cose diventano un po' datate, riproposte così come erano.
Certo, devo dire che comunque voi tre avete avuto sicuramente molto coraggio ad affrontare un autore impegnativo, perché non possiamo dire
ma
con molta paura naturalmente di questi,
sì,
tempi, no? Dopo che abbiamo vissuto tutto quello che abbiamo vissuto, di paure, timori, insomma, non è che diciamo che uno esce dalla sala tutto così ridanciano, per così dirla, insomma è un testo complesso, però sicuramente apre delle finestre, no? Su quello che sono tutte, come dicevamo, citavamo prima, le sfaccettature, le tante sfaccettature degli esseri umani, insomma, no?
Assolutamente. Sai, Roberto ha fatto un lavoro molto interessante.
Lui è un uomo di penna, come si dice, insomma.
Assolutamente. E credo, non so, poi se avrai modo di venire a vederlo, ti renderai conto che veramente è proprio...
Poi tanto leggerò la recensione del prode Claudio Riccardi che è venuto ieri a vedervi, quindi...
Sì, è stato molto carino.
Lo so.
Sì, e lui ha fatto un lavoro molto interessante e ha cercato anche di sottolineare questo aspetto ironico, sarcastico anche, no, di questo personaggio. Quindi ti dico che... Ci sono dei momenti in cui si sorride, è chiaro, non si ride,
ci sono dei momenti in cui... Diciamo un riso amaro, possiamo dire un riso amaro.
Un riso amaro, bravissimo, perfetto, vedi? Splendid. Mi rubi le parole di bocca.
Non mi permettere mai, un'attrice, io non rubo le parole, non le rubo.
Ma un giornalista del suo livello, giustamente, è chiaro che...
Allora, quindi io non mi resta che ringraziarti, cara Alessandra, insomma Alessandra De Pascali, sei un'attrice, come posso dire, con tante, veramente anche lei con tante sfaccettature, tante diciamo chiavi di lettura dal punto di vista teatrale, perché lei può spaziare da diciamo sia in questo, in testi impegnati, ma anche in cose naturalmente più leggiadre, va bene? Leggiadro si può dire?
È vero, riprenderemo l'estiva, quindi insomma...
Ecco, quindi poi questo lo puoi spoilerare, no? Che cosa farai quest'estate?
Riprendiamo Mi vedo con uno, che è questo spettacolo brillante.
Che è molto carino, lo consiglio. Allora, dove?
Non mi dire... Ma sicuramente a Tor Bella Monaca, lo posso dire. Sì. E facciamo, e poi in giro in alcuni... manifestazioni, insomma, che ci saranno a Roma, poi appena ti saprò dire.
Bene, ovviamente mi notizierai, cara Alessandra.
Sì, io ringrazio moltissimo te, ovviamente, Valentina Martinoviglia, che è una collega
bravissima,
augurabile a chiunque.
Vulcanica, direi vulcanica, Valentina.
Bravissima. Roberto D'Alessandro, ovviamente, il nostro regista Alessandro Carvaruso.
Il direttore del Teatro Arcobaleno, naturalmente.
Il direttore che ci ha ospitato, Vincenzo Zingaro. Guarda, ci tengo molto agli aiuti di regia perché sono stati fondamentali. Certo. Kevin Di Sole e Massimiliano Viola, senza di loro.
Ma loro sono fondamentali nell'economia di uno spettacolo. Sì. Cioè, tutte queste figure che noi non vediamo, in realtà, poi sono importanti, insomma.
Assolutamente, ci hanno sostenuto tantissimo.
E allora, cara Alessandra, io ti ringrazio di cuore per la tua partecipazione.
E
quindi
a te,
rinnovo
Andrea.
L'invito ad andare al Teatro Arcobaleno, quindi in zona Nomentana, per capirci, è molto semplice arrivarci. Per vedere fino a domenica 15 maggio Il Guardiano di Harold Pinter con Valentina Martino Ghiglia, Roberto D'Alessandra e la bravissima Alessandra De Pascalis. Alessandra,
grazie.
applauso per te. Hai visto come siamo attrezzati? Un abbraccione.
Che meraviglia, un abbraccio, ciao. Buon proseguimento.
Ciao, buona giornata,
buona serata.
Ciao.
Grazie, ciao.
Bene, grazie ad Alessandra De Pascalis che ci ha parlato di Il Guardiano di Harold Pinter. E quindi sono le 20:49 esattamente, altro momento di musica qui a Quarta Parete del Teatro in Radio, e andiamo dai Genesis ai Deep Purple con Space Tracking.
We have a life.
E allora abbiamo ascoltato anche questo gruppo, i Deep Purple, con Space Tracking, e adesso cambiamo totalmente situazione, totalmente tipo di spettacolo, parlando di un importante testo di Edoardo De Filippo, addirittura un testo che è stato tradotto in 50 lingue e la prima volta che è stato rappresentato nel 1938 al Teatro Liceo. Ne parliamo naturalmente con una delle protagoniste, ovvero Marinè Gassiana. Buonasera Marinè.
Ciao, buonasera Andrea.
Ecco, applauso anche per te, così non scontentiamo nessuno. Allora Marinè, quindi parliamo di questo testo dove tu sarai ovviamente la interprete femminile accanto a Francesco Sgro e Cristiano Leopardi, diretti immagino magistralmente dal bravissimo Alessandro Sena, che io ho avuto modo di conoscere in un altro spettacolo che sarà il prossimo anno sempre a Roma, al Salo Umberto, ma insomma noi parliamo invece di questo che sarà al Trastevere esattamente questa settimana, giusto Marinè?
Sì, perfetto, dal 12 al 15.
Perfetto,
pochi
ma intensi giorni. Quindi per affrontare un caposaldo della drammaturgia italiana come il grandissimo Edoardo, insomma, che non credo che è inutile, insomma, non ha bisogno di presentazioni, sì. Ma è sempre un'emozione, no? Portare in scena uno spettacolo di Edoardo, Marinè.
Per me è doppiamente un'emozione, perché devi sapere che Andrea, io questo testo ho conosciuto, infatti ho sentito prima che dicevi 50 quante volte sono state tradotte
in 50 lingue, in 50 lingue.
50,
anche
allora,
in armeno immagino.
In armeno, e devi sapere che io questo spettacolo sì. È stato il primo testo, opera teatrale che ho fatto al primo anno dell'Accademia, quindi per me è stato
quindi è un'emozione di affrontarlo, no? Naturalmente
sì, dopo diciamo 20 anni di fare è stata un'emozione molto forte, che noi abbiamo debuttato l'anno scorso, no? Uh-huh. Che appena uscivamo dalla pandemia, quindi era certo. Un'emozione molto forte, e le persone volevano tornare a sorridere, ridere, divertirsi,
e questo mi sembra il testo giusto.
Sì, perfetto questo.
E quindi parliamo, voglio dire, di questo testo, che è un po' la storia, è una storia un po', se vuoi, surreale, no? Un po' è una farsa alla fine della fiera.
Lo sai, questo è infatti perché i grandi scrittori sono i grandi, perché quando tu leggi un testo, no? Magari un regista legge un testo di un grande scrittore, è un po' come sono dei possono mutarsi, quindi dipende da come vuoi interpretare
questo
testo, è così, cioè, puoi veramente interpretare in modi diversi. In questo caso, anche nelle situazioni più assurde che possono insomma capitare, no?
Certo.
Si può vivere con tanta insomma naturalezza, verità. E noi cerchiamo insomma di ottenere questo. Alessandro in realtà ha fatto una bellissima regia, perché ha deciso, siccome questo è un atto unico, quindi ovviamente anche la durata è molto corta, ha deciso fare un esercizio di stile, e quindi stesso pezzo interpretare in tre versioni diverse. E che a questo punto tu non segui, dici cosa stanno facendo, ma come stanno facendo gli attori. È molto interessante.
Bene, e quindi una ragione in più per venirlo a vedere. Ma insomma, tu in questo spettacolo rivesti i panni di Dorotea, no? Di questa moglie un po' petulante, un po'... A Roma diremmo un po' rompipalle, possiamo dirla?
È un po' esuberante, eccentrica, sì, infatti
esatto.
È molto bello questo personaggio. Io mi sono affezionata tantissimo, perché mi diverte.
Certo.
Mi diverte, e spero tanto che faccia anche divertire al pubblico.
Ecco, in realtà questo testo di Edoardo in qualche modo si avvicina un po' a quello che è il paradosso pirandelliano. Marinè, sei d'accordo?
Sì, ci può stare, sì.
Ci può stare, sì. No? Come accostamento, non ho usato tanto, no? Perché appunto è la storia di questa coppia, parliamo naturalmente di Napoli, che vive a Napoli. Esatto, e a un certo punto riceve la visita di questo amico Michele, giusto?
Amico che da 15 dopo, anni,
esattamente,
insomma,
esattamente.
Dopo 15 anni torna a Napoli e per caso incontra il suo amico d'infanzia,
sì,
no?
Sì,
che è Arturo.
Sì. Ecco, sì. E beh, questa poi tra l'altro è una scenetta che abbiamo visto tante volte in televisione. Eh?
Quindi sì, diciamo che io, ecco, non voglio svelare di,
no,
te,
no,
di più
no,
perché...
Però...
Penso che ormai conoscono tutti, no? La
sì,
storia.
Sì,
però,
però io credo che questa versione di Alessandro assolutamente assumerà un'altra, un altro valore, immagino. Cioè apporterà sicuramente quel contributo anche di innovativo, no? In termini di lettura.
Pensa che l'anno scorso noi abbiamo fatto in due versioni,
sì.
E il pubblico era talmente entusiasta che ha chiesto assolutamente aggiungere anche una terza versione, ma noi avevamo già capito noi che dobbiamo fare,
certo,
questa cosa una volta se vogliamo riprendere, rifare lo spettacolo. E pensa che paradossalmente tu guardi, cioè, praticamente noi recitiamo lo stesso testo ma in maniera talmente diversa,
certo,
che il pubblico si diverte ogni volta diversamente. Questo è molto interessante, sì, è una bella prova.
Quindi diciamo che in realtà, adesso senza dire troppo, che questa coppia insomma trova degli escamotage un po' per ravvivare il loro menage un po' così, insomma, che ci può stare, ogni tanto si può addormentare, no?
Ecco, sì, diciamo anche questo è un punto di vista, hai capito?
Certo,
puoi capire,
certo,
anche in questo modo, no? Puoi,
sì,
capire anche invece veramente succedono delle cose perché questa donna fa veramente, no, a perdere la pazienza al marito.
Beh, sì,
quindi,
sì, insomma, immagino.
Sono tutti i punti di vista.
Bene, va bene. Allora, quindi, quello che è giusto dire è invitare tutti le persone a venire al Teatro Trastevere, quindi proprio in via Jacopo dei Sette Soli 3, nel teatro diretto da Marco Zorda, molto bene, per seguire pericolosamente.
È un bravissimo anche attore.
È un bravissimo attore, che è stato adesso ultimamente anche in scena al Teatro Parioli, ed è un'ottima persona,
sì, sì,
tra l'altro, che saluto con grande piacere. Saluto anche Vania Lai, ufficio stampa efficientissimo del Teatro Trastevere. E quindi invito tutti ad andare al Teatro Trastevere a vedere Pericolosamente di Edoardo De Filippo, con la regia di Alessandro Sena, con Francesco Sgrò, Cristiano Lopardi e la bravissima e affascinantissima Marinè Gastianna.
Grazie Andrea.
Altro applauso, altro applauso.
Grazie Andrea.
Marinè, grazie di cuore.
Grazie a te Andrea.
Buon teatro,
grazie.
Buon teatro.
Grazie mille.
Ciao,
buon
buona serata. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Persona squisitissima, Marinè, una persona di grande bravura, tra l'altro, brava, una brava attrice assolutamente. E quindi adesso, invece, tra una chiacchiera e l'altra, ci ascoltiamo un altro po' di musica, andando possiamo dire il dio della chitarra, non lo so, io parlo, sto parlando, mi interfaccio con un chitarrista che insomma giustamente annuisce, lui è Jimi Hendrix e il pezzo famosissimo è Sgt. Pepper's.
Sorry man, have a good show. Jimmy, have a fucking good show.
Going to open with that, the title track.
Oh, yeah, we put this in the key of E and we go to town with it, man.
It came out 2 days ago. Half an hour before the show, you want us to learn a new song?
Yeah, we're back. Come on, man.
The Beatles are in the audience. It's a fucking insult.
Well, only if we fuck it up. Come on. Let's have fun. We're living, man.
Oh, that's cool, man.
All right, so Mitch, you start it off and you give us
okay,
a little rhythm and then...
I'll give you four, yeah? I'll give
yeah. You started off with the beat, right?
Give me four.
Yeah, let's keep it groovy.
Yeah, I like that. Yeah, and then I'm gonna do a solo like after the first verse.
Okay, yeah.
Just on the chorus.
Delay in this evening's performance by the Jimi Hendrix Experience. We hope to begin the show again.
Yeah.
Hey, I like those pants. No.
Beautiful, man.
Ladies and gentlemen, honored guests, the Jimi Hendrix Experience.
Ultimi applausi scroscianti per un mito della musica rock come Jimi Hendrix, che in questa esecuzione probabilmente credo che sia l'isola di Wight, con Sgt. Pepper's, un grande successo dei Beatles. E adesso cambiamo registro, parliamo di un libro per parlare anche di uno spettacolo teatrale. Il libro appunto si intitola Fantasme, esattamente come lo spettacolo, che sarà in scena da domani, martedì 10 fino a domenica 15 al Teatro Sofia di Via della Vetrina 7 in zona Piazza Navona. Ne parliamo naturalmente con uno degli autori, perché è un libro scritto a quattro mani, quindi saluto e ringrazio Claudio Marrucci. Buonasera Claudio.
Buonasera a tutti.
Anche a te gli applausi, vedi, anche agli scrittori gli applausi, non solo agli attori. Allora, caro Claudio, parliamo di questo testo, di questo libro appunto che tu hai, è uscito l'anno scorso, mi pare, se non ricordo male.
Sì, è uscito a settembre dell'anno scorso. Si tratta di un libro che racchiude la storia di 80 fantasmi. Noi abbiamo trovato la leggenda e la storia di 80 fantasmi donna che infestano chiese, monasteri, manieri, castelli, piazze in tutta Italia, dal Trentino Alto Adige fino alla Sicilia.
In varie epoche, giustamente, no?
Sì, abbiamo fatto quasi una storia d'Italia, abbiamo tratteggiato, perché si parte addirittura da Gaia, Lavinia Volumnia, che è presente anche nello spettacolo, sì, che andrà in scena in questi giorni, che è una fantasma etrusca, per arrivare fino ai nostri giorni con Giorgiana Amati, attraversando tutto il Medioevo e il Rinascimento e l'epoca barocca, come ad esempio Bianca Lancia, che era la moglie di Federico II di Svevia, o nell'epoca barocca del 1600 non possiamo non ricordare Beatrice Cenci, o Artemisia Gentileschi.
Esatto, e naturalmente tu, quando tu parli, dicevi appunto abbiamo, ti riferisci anche alla tua collega di scrittura, Carmela Parisi, giustamente, perché il lavoro è stato fatto.
Carmela Parisi, in realtà l'idea è venuta a Carmela perché Carmela vive in un posto bellissimo nel Lazio che si chiama Trevignano, che dà sul lago di Bracciano, e si dice che una fantasma, Isabella Romola de' Medici, infesti il castello di Bracciano. Da lì Carmela ha detto: ma chissà quante altre storie di donne si nascondono per Italia. Quindi lei è andata a cercarla, soltanto che lei fa l'illustratrice, infatti il libro è stato illustrato da lei, ma aveva bisogno di qualcuno che desse corpo a queste storie, perché a volte queste leggende sono molto ricche, anche le nozioni che abbiamo sulla biografia delle fantasme sono veramente molto dettagliate, come ad esempio Lucrezia Borgia, sono stati scritti volumi su volumi su Lucrezia. E invece per altre fantasme, come ad esempio Bianca Maria Martinengo, che è una delle fantasme che tra l'altro viene inscenata nello spettacolo che è ora in programmazione al Teatro Sofia.
Certo, l'abbiamo detto. Da tre bravissime attrici, dobbiamo anche, adesso io approfitto, mi inserisco, le tre attrici sono Maria Concetta Borgese, Marta Jacopini e Silvia Mazzotta, e dobbiamo dire che l'adattamento e la regia è stato fatto da Guido Lo Moro.
Con le musiche dal vivo di Teo Allegretti, perché c'è testo, c'è parola, bellissimo. C'è movimento, certo. E c'è musica, scenografia.
Quindi, stavi dicendo, quindi queste fantasme, stavi citando alcuni personaggi.
Sto citando Bianca Maria Martinengo perché di lei sappiamo soltanto che era una bambina di 13 anni che era caduta dai merli di un maniero mentre cercava di acciuffare delle lucciole, ma non sappiamo nient'altro. Quindi
è una fine comunque tra come la maggior parte di tutte queste donne, ed è uno spettacolo dedicato alle donne dal mio punto di vista, bellissimo. Io oggi ho avuto il pregio e la fortuna anche di vedere la prova generale e mi ha commosso tantissimo, e con questa musica dal vivo che devo dire che arricchisce un po' tutto l'impianto teatrale. Caro Claudio, immagino che tu domani ci sarai.
Io domani ci sarò, e sono delle fantasme che sono presenti, e soprattutto con la fonica, con le luci, ogni tanto passano e salta qualcosa.
E anche dei movimenti, voglio dire, anche dei movimenti coreografici molto belli, ideati da Maria Concetta Borgese, che è una bravissima coreografa, dobbiamo dirlo anche questo.
Sì, che sia una delle cifre dello spettacolo, certo. È che parole e movimento si fondono e danno origine a qualcosa che va oltre il testo scritto. Io da autore sono enormemente contento di questo spettacolo. Io quando faccio quando do il permesso di usare i miei testi, io do il permesso anche di intendere, fraintendere i miei testi. Certo. E la cosa... perché quando uno lavora con un testo può anche lavorare in opposizione, non soltanto in parallelo rispetto a quello che è stato scritto, e la cosa bella è che loro hanno avuto questa piena libertà e sono arrivati a portare la parola in zone significative che io non immaginavo neanche che le mie parole volessero
avere. Questo è stato, devo dire, un lavoro di squadra fantastico, partendo proprio da Guido Lo Moro, che ha avuto veramente l'idea appunto anche di portare in scena questo libro, questo testo che tu hai scritto, di queste donne che insomma tornano un po' sul luogo, diciamo, restano in luoghi che sono stati anche un po' così terreni del loro supplizio, se ci pensiamo, no?
Sì, alcune di loro, come ad esempio la Marchesa Malaspina, è stata accusata di stregoneria, ha avuto una fine incredibile. Lei, che in realtà era soltanto un'albina, e ha avuto l'ardire di voler vivere l'amore, ma l'amore quello vero, non quello che gli era stato imposto dai genitori, dalla famiglia, per questo è stata torturata e uccisa, il fidanzatino è stato squartato, cioè delle
delle morte cruente, proprio terribili, insomma.
Sì, delle morti terribili che però sono anche da monito, perché purtroppo queste situazioni possono essere ancora attuali.
Mi pare di sì, perché cultura... in realtà credo che insomma quello che tu hai detto non si discosta molto da quello che ci racconta spesso la cronaca quotidiana, no Claudio, se ci pensiamo. Sembrano sì. Pratiche un po' da medioevo, però mi sembra che insomma tanto non è cambiato alla fine.
Beh, il femminicidio cambia soltanto di connotati, però è una piaga che resta ancora attuale,
è vero,
sicuramente.
È un cancro difficile da estirpare. Quindi è un grande lavoro, perché insomma poi alla fine sono state ovviamente estrapolate solo una parte, no? Diciamo, almeno parlo del testo teatrale, parlo della parte teatrale,
sì, sì, sì.
Una piccola parte, sì. Perché sennò ci sarebbe stato veramente da raccontarne tante e devo dire insomma che io veramente consiglio di andarlo a vedere questo spettacolo da domani martedì a domenica prossima al Teatro Sofia di Via della Vetrina 7. Caro Claudio, io tra l'altro ti ringrazio, perché io sarei ora a sentirti, perché è affascinante. Poi ho il libro, lo leggerò con grande attenzione perché merita sicuramente insomma l'attenzione anche del pubblico.
Io ringrazio te, ringrazio tutti quanti gli ascoltatori, perché avere l'opportunità di poter parlare.
Comprate, oltretutto, oltre a venire a vedere lo spettacolo, comprate il libro di Claudio, perché merita, è bellissimo. Quindi ci fate un doppio regalo, perché andate a teatro e nel senso vi fate anche, perché andate a teatro e comprate un libro, che fa sempre bene, giusto?
Giusto, giusto, grazie mille.
Claudio, allora in bocca al lupo naturalmente per il tuo libro, poi ci vediamo domani e a presto, buona serata.
Che la lupa ci protegga, che le fantasme ci proteggano.
E allora grazie a te e a domani, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. E allora grazie a Claudio Marrucci che ci ha parlato di Fantasme, lo spettacolo appunto interpretato da, lo ripeto, Maria Concetta Borgese, Silvia Mazzotti e Marta Jacopini, con le musiche dal vivo bellissime di Teo Allegretti. E allora adesso andiamo ancora a sentire un po' di musica, questa volta ci andiamo a sentire un altro crooner, potremmo anche definirlo sotto certi aspetti, lui è Neil Diamond, il pezzo è famosissimo, si intitola September Morn.
Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn. We danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. That September morn. Do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Thank you.
September morn. We danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September. September morning still can make me feel that way.
E allora abbiamo ascoltato un classico, insomma, da mattonella, definiamola così, come September Morn di Neil Diamond, è datata 1979, ma secondo me c'è ancora un grande fascino questa canzone, quanti l'abbiamo ballata, insomma. E allora adesso anche qui cambiamo totalmente registro da qualcosa un po' più easy, diciamo così, parliamo di uno spettacolo che sarà in scena da domani, quindi da martedì 10 fino a domenica 22 al Teatro 7, diretto da Michele La Ginessa, la regia e di Paola, della bravissima Paola Tiziana Cruciani, gli interpreti, uno è Andrea Perrozzi, quindi grande musicista, e l'altro è Alessandro Salvatori. Buonasera Alessandro.
Buonasera.
Anche a te la tua dose di applausi, caro Alessandro.
Ah, fantastico. Aspettando quelli di domani sera, ovviamente.
Quelli, certo, quelli veri.
Molto volentieri un anticipo anche stasera. Grazie anche per avermi invitato.
Un grande piacere perché voi siete due bravissimi professionisti, insomma, poi voglio dire, già avete lavorato insieme, siete, insomma, poi vecchie conoscenze del Teatro 7, caro Alessandro, no?
Beh sì, tu parlavi di grande classico e effettivamente è un po' un richiamo alla nostra presenza lì al Teatro 7.
Esatto, poi tu sei reduce da 4, tra l'altro, che ha avuto anche quello un grande successo.
Sì. Al Teatro 7 off
vabbè, Michele, ma insomma la famiglia è quella, comunque
ha voluto allargare la famiglia fondando, diciamo, un'altra realtà.
Certo,
cioè, veramente tanto coraggio,
ma soprattutto in un periodo di pandemia, devo dire, no? Cioè,
assolutamente sì, assolutamente.
Vabbè, ma a volte voglio dire il coraggio premia anche i folli, se vogliamo, insomma.
Beh sì, poi Michele in questo è veramente un eroe.
Assolutamente. Però voi sarete al Teatro 7 di Via Benevento, la sede storica, insomma.
Via Benevento 23, vi sbagliate, noi siamo Via Benevento 23.
Esatto, non andate al 7 off, mi raccomando, al 7.
Bravissimo.
Allora, storia scritta magistralmente da Elisabetta Tulli. Insomma, quanti di noi avremmo voluto suonare sotto un balcone, no? O sotto una finestra, caro Alessandro, quando eravamo un po' più ragazzi.
Sì, è una storia che nasce con quella poesia, con quell'emozione,
certo,
veramente di due innamorati, di due giovincelli, di due giovani innamorati, nonostante noi siamo ormai dei vedutti,
sì,
innamorati,
certo,
siamo
certo,
più,
certo,
più grandicelli. L'idea infatti nacque proprio andando a vedere Andrea, che interpretava il Serenante nel Rugantino, a suo tempo di Enrico Brignano, e si vede proprio da sorridere pensando, e se durante la serenata di questo serenante, sotto le finestre di Rosetta, arrivasse un altro pretendente alla stessa finestra, la stessa ragazza, che cosa succederebbe?
Certo.
Ovviamente noi abbiamo traslato questa storia ai giorni nostri, perché la storia è completamente ambientata nel 2020.
Certo, contemporanea, quindi, certo.
Assolutamente sì, con le nostre difficoltà, con le nostre
debolezze, certo.
piccolezze, debolezze, sì, certo, però con questa passione per poi alla fine in due sette una finestra è un po' proprio un omaggio, un grandissimo omaggio a questa splendida città che comunque
sicuramente
anche ognuno di noi, volente o nolente, si porta nel cuore. Chi parte, chi resta, chi la odia, chi la ama, comunque Roma resta.
Ma alla fine, insomma, Roma comunque io vedo che, per quanto poi noi come romani, intendo, abbiamo un rapporto conflittuale con questa città, no? già uscendo la mattina da casa con tutti i problemi che comporta, il traffico, i parcheggi, ecco, però insomma alla fine l'amore per Roma è indiscusso, no?
È quell'amore che ci ha fondato, che ci ha creato, esatto, così, che ci ha reso, che ci ha generato, perché Roma è così, ci genera per quello che siamo, certo, e ci fa diventare queste meravigliose creature che siamo, ma alla fine pieno di contraddizioni, pieno di conflitti, pieno di sogni, di speranze e di...
Anche di certo.
Sono alcune battute molto belle di Elisabetta durante lo spettacolo che parlano di Roma come eterna, imponente statuaria, anche se ogni anno che passa gli aumentano le rughe. Però gli occhi di Roma sono sempre gli occhi che ti hanno fatto innamorare quando eri un adolescente che girava per i fori imperiali, no?
Certo.
E quindi questi due innamorati dell'amore si innamorano di questa presenza.
Nonostante siano poi due personalità molto diverse, no, Alessandro?
Assolutamente sì.
Antitetiche, perché tu sei il povero Cristo, diciamo, tra virgolette, in senso buono, no? L'impiegato delle poste, un po' impacciato, un po' buffo, se vogliamo, nel relazionarsi. E poi c'è naturalmente l'altro personaggio interpretato da Andrea, che invece fa un po' il gagà, fa un po' il playboy da strapazzo, insomma.
Sì, un spaccone, un cantastorie, proprio un serenante di professione. Infatti lui è il serenante vero, uno degli ultimi serenanti di Roma, che va sotto le finestre delle ragazze a cantare Schumachella e le altre canzoni della nostra tradizione. Mentre io sono, come dici tu giustamente, un povero Cristo che si è innamorato di questa ragazza e ha deciso nei tempi di Facebook, di Instagram e di Messenger di fare qualcosa.
Ti devo dire che questa cosa ha una poesia incredibile, questa situazione, questo modo, cioè siamo tutti naturalmente vittime dei social, no Alessandro? Ormai non se ne esce più fuori, siamo stati fagocitati, però ecco, tornare proprio a quei momenti di insomma, quando tutto questo non c'era, ha un valore secondo me immenso, no? Cioè di raccontare, esprimere il sentimento per una ragazza. A volte potrebbe risultare anacronistico, voglio dire, se ci pensiamo, no? Se parliamo ai ragazzi d'oggi ci ridono in faccia, magari, no?
Chiaro, e noi ci siamo dati la libertà di prenderci questa libertà, la ripetizione proprio in scena, perché poi guardando questo spettacolo, ovviamente è un susseguirsi intermittente di risate, quasi risate, canzoni edite della grande tradizione della musica
italiana,
tradizionale, ovviamente romana, e canzoni inedite scritte dalla stessa Elisabetta Tulli e da Andrea Perrotti, che tu sai benissimo essere un meraviglioso.
Bravissimo.
Quindi è uno spettacolo estremamente brillante, estremamente comico, nel quale uno dei due cerca di sorprendere l'altro in continuazione, prendendolo un po' in giro, sfruttando le proprie le debolezze ovviamente dell'altro, fino ad arrivare
a un
finale
molto
sorprendente, in cui succede qualcosa che nessuno, nemmeno noi, ci aspettiamo.
Io devo dire che poi questo spettacolo ha, secondo me, in tempi come quelli che stiamo vivendo, post pandemici, la guerra ha un forte valore curativo per l'anima, sei d'accordo?
Sì.
Ne abbiamo bisogno, no? Cioè, perché
un'ora e mezza di grandi risate.
Sì, grandi risate, ma insomma, non è la, voglio dire, la comicità quella un po' casereccia,
no,
è tutta molto garbata, ragione, elegante, simpatica. Insomma, mi avventuro, la comicità del buon Fabrizi, si può dire?
Guarda, ci fai un complimento che ci prendiamo, ci mettiamo in tasca e facciamo finta di niente.
Ma sì, è bello questo tipo di comicità è bella, insomma, no? Quando già la parolaccia era già sembrava chissà cosa, però insomma dava, arricchiva in senso, voglio dire, costruttivo, no? Cioè tutto l'impianto teatrale. Non è
hai usato proprio il termine giusto, una comicità garbata.
A me piace questo, io non lo so.
E Paola soprattutto, anche che è una che ovviamente la comicità la mastica da sempre,
ma
veramente
certo,
la
sua materia,
dagli anni della sua carriera, sono riuscite a creare uno spettacolo, tra l'altro inserendo anche la figura del... Noi abbiamo un bemolle in scena che è il chitarrista del Serenate di Andrea, interpretato in maniera fantastica da Max Spurio,
sì,
che ovviamente suona dal vivo tutte le canzoni che vengono cantate da Andrea, certo, e da me, e accresce, amplifica questo senso di comicità, però sempre arrivato veramente il termine giusto,
garbato,
elegante,
è questo,
raffinata,
sì,
senza cadere mai nella volgarità gratuita,
e questo che poi alla fine
parole
la gente vuole, no?
Sì.
Dobbiamo anche un po', se vuoi, disintossicarci da certi stereotipi televisivi, sei d'accordo Alessandro?
Noi ci proviamo tanto, sì,
bravo,
assolutamente.
Bravo. E quindi
ma
io
quel tocco di poesia che certo, ovviamente questa città ci regala da sempre, insomma.
Allora io vi invito tutti ad andare al Teatro 7, quindi a via Benevento 23, insomma via Bari, insomma Piazza Bologna per capirci,
sì,
il Teatro 7, a vedere questo spettacolo in due sotto una finestra, con naturalmente Andrea Perrozzi e Alessandro Salvatori, diretti in maniera impeccabile dalla splendida Paola Tiziana Cruciani, per ridere, sorridere, sentire della buona musica e naturalmente anche per sognare, no? Sei d'accordo Alessandro?
Certo.
Alessandro?
Sì, assolutamente sì, per sognare delle scelte che ci porteranno a un futuro più luminoso, più brillante, più leggero, insomma. Questo è quello che ci auguriamo di regalare anche attraverso questo spettacolo, insomma, un po' di leggerezza, ma un po' di poesia, di magia.
Raccontando Roma, soprattutto, raccontando
sì,
Roma.
Sì. Un omaggio a questa nostra splendida mamma.
Assolutamente. Alessandro, io ti ringrazio di cuore per la tua partecipazione.
Ma grazie a te.
Naturalmente in bocca al lupo a te, ad Andrea e a Paola. Vogliamo anche dire che tutta la gente che collabora con voi, perché il Dietro le Quinte è importante citarlo, sei d'accordo?
Guarda, ce ne sono talmente tante di persone,
vabbè,
che si sono innamorate di questo progetto, ne cito due proprio per tutte, Elisa e Irene, che ci seguono da sempre e ci stanno ancora seguendo per questo
spettacolo
ancora dopo 10 anni.
Grazie anche a loro, grazie anche a loro, insomma.
È un piacere.
Alessandro, un abbraccio, buon teatro.
Anche a te altrettanto.
Ciao, ciao Alessandro, ciao, ciao.
Ciao,
e
ciao.
Allora grazie ad Alessandro Salvatore che ci ha parlato di In due sotto una finestra al Teatro 7 di Via Benevento, e adesso ci andiamo a risentire un altro po' di musica, questa volta con i mitici U2, Diege e Bono con California.
Santa Barbara, 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 Sant
U2 con California, gruppo storico degli U2, appunto abbiamo sentito la voce di Bono, e adesso andiamo a parlare della tragedia. Eh sì, parliamo di Shakespeare, è chiaro che tragedia e Shakespeare vanno a braccetto. E no, invece no, invece parliamo di Shakespeare ma in modo diverso, e ne parliamo con una grandissima amica, una persona che io adoro, strepitosa, sorridente, e anche insomma ogni tanto qualche battuta la tira lì, ma insomma è un piacere sempre parlare con Francesca Nunzi. Buonasera Francesca.
Ciao, ciao a tutti, ben trovati.
Ti è piaciuto l'applauso?
Bellissimo, standing ovation.
In attesa di quelli veri, questi sono virtuali insomma.
Esatto.
Allora, io ho detto scherzando, parliamo della tragedia, ma insomma qui invece devo dire che tu hai escogitato questa cosa, come spesso ti accade, di un testo molto divertente, perché lo spettacolo si intitola Shakespeare per attori anziani, perché tu saresti una...
Esattamente.
Sei un'attrice anziana? No, non credo, no, ancora no.
Allora, noi siamo attori di mezza età.
Di mezza età.
Però ci siamo divertiti, certo, a, insomma, così, a come dire, a un po', diciamo, rovinare l'opera omnia, certo, di Shakespeare, mettendola in mano a una compagnia di pecioni.
Insomma, un po' di sfigati, si direbbe a Roma.
Esattamente, in realtà noi siamo dentro un incantesimo,
sì,
siamo in un incantesimo dove la penna di Shakespeare viene fatta, viene stregata da una strega, appunto, da una megera, e che la costringe a riscrivere, siccome questa strega si era stufata delle tragedie che aleggiavano nella mente del poeta, ha deciso di stregare questa, la sua penna, la penna del, della vita penna di Shakespeare, e così quella penna, mentre lui scriveva, traduceva tutto in maniera parodistica,
sì,
e quindi rendeva tutta l'opera omnia di Shakespeare la, la parodia.
Quindi siete, voglio pronto? Dire, sì, io ci sono, ci sono, ti sentiamo.
Sì,
ti sentiamo.
No, ogni tanto sento un rumore, ma non vi preoccupate, ecco, mi no, sento.
E allora, quindi, quindi fate questa carrellata di come tu hai detto, dello scibile, diciamo, dei personaggi di Shakespeare, che va da Giulietta Romeo a Otello, passando per Coriolano e poi il Mercante di Venezia, la Tempesta, e chi più ne ha più ne metta.
Sì, però abbiamo stravolto anche i titoli, perciò abbiamo detto che la Badante di Venezia, cioè,
come la Badante di Venezia?
Invece che il Mercante di Venezia avremo la Badante di Venezia, invece che la Bisbetica domata ci sarà la Diabetica domata, Romeo e Giulietta saranno versione AGE, Otello si trasformerà in un ostello, Amleto allestato sarà un Amleto. Insomma,
che cosa sei riuscita a partorire, cara Francesca? Trovo già questa cosa molto divertente, devo dire, insomma, anche un po', da un punto di vista così, insomma, se vogliamo prenderla, i signori critici, no, potrebbero inorridire, no? Cioè, dice,
ah, sicuramente, ma noi se ne frega niente.
Ecco, appunto, no? Però insomma, è tutto in una chiave farsesca, molto molto divertente, ma insomma,
certo,
poi dobbiamo tornare a ridere. Francesca, è questo che ci manca, sei d'accordo?
No, anche perché comunque io sono dell'idea che più si ride sulle cose che ci appartengono, tipo appunto la storia, non lo so, io penso sempre che mettere le cose che si studiano a scuola in versione comica, secondo me si imparano meglio.
Cioè,
per
sono
cui
d'accordo.
Sicuramente questo Shakespeare rimarrà nella testa dei ragazzi, che saranno incuriositi poi a andare a vedere, magari,
ma cioè, ad approfondire naturalmente.
Esatto.
Quindi
esatto.
Credo che insomma ci sia anche un messaggio così didattico, se vogliamo così, propedeutico anche per andare da parte dei giovani, perché questo spettacolo, voglio dire, è trasversale, va bene per tutte le età, no? Anche i bambini.
Secondo me i bambini che lo vedono poi saranno incuriositi, andranno a chiederanno ai genitori: mamma, ma mi fai leggere Shakespeare?
Soprattutto
quello vero?
Sì, esatto. No, magari
io sono sempre stata di questa idea, e
brava,
ho sempre pensato che i bambini vanno presi per il verso giusto, per essere stimolati poi a andare a vedere le cose.
Sì, certo, se uno gli mette un mattone di Shakespeare sotto il naso, probabilmente diventa più complicato, no?
No, poi magari non ci vanno più a teatro, capito?
Ma certo. Allora, no,
e poi
la cosa...
anche i grandi, e poi anche i grandi, bra, sicuramente quelli spiritosi, ovviamente. Chiaro che insomma i due santoni non ce li vogliamo.
No, bene, bene, bene. Quindi questo precisiamo. Solo gli spiritosi, quelli, insomma. Senti, no, bisogna dire che la regia naturalmente è di Claudio Insegno.
Certo, del nostro amico Vado. Tu devi sapere che Claudio Insegno circa quasi 30 anni fa
prese
la regia a Noi Picari.
Sì, brava, brava.
Quando
eravate, quando eravate giovani?
Quando eravamo giovani eravamo cani, adesso siamo vecchi e siamo
anziani. Vabbè, voi siete sempre, chi sta sul palco, Francesca, io ho un'idea, chi sta sul palco è sempre giovane.
Ma certo, ma anche perché comunque veramente fare quello che facciamo noi in un'ora e quaranta,
no,
credimi, è
che poi anche credo che sia uno spettacolo anche molto fisico questo, giusto?
No, non hai capito che io ho detto veramente siamo vecchi, a un certo punto ci siamo guardati con Marco, ho detto facciamo
Marco, naturalmente Marco Simeoli, che si unisce, sì, naturalmente anche alla presenza di Daniele De Rogatis, il più giovane, diciamo, il più giovane.
È il più giovane che infatti diventa il nostro, la nostra guida giovane,
ecco, grazie, ecco.
Si fa da badante, si chiama, insomma, se serviva una badante vera in scena, insomma.
Allora, voi sarete in scena finalmente, perché questo spettacolo ad Amo che doveva essere fatto, giusto?
Da Amo, hai detto bene, da Amo, esatto. Tant'è vero che io l'ho visto metà circa 3 anni fa, ora vabbè, ovviamente è stato poi modificato,
sì, rivisto,
anche durante,
certo,
le prove. Rivisto, però insomma è scritto da ben 3 anni, 3 anni e mezzo quasi, perché lo dovevamo fare.
Certo, me lo ricordo, da voi che se ne parlava, esatto. E
sì,
quindi
sì. Siamo diventati ancora più anziani.
Più anziani, sì, sì, sì. Voi sarete in scena dal 12, quindi da giovedì, dico bene?
Dal 12 fino al 29
Al 29
maggio,
che è una domenica.
Però Andrea, bisogna, sì, specificare.
Ma specifichiamolo.
Che l'orario è alle 20, perché
ah, giusto, al Teatro dei Servi è ore 20, mi raccomando, esatto, che mi sembra anche un'idea molto interessante, perché poi dice vado a teatro, poi esco, me ne vado a cena fuori, giusto?
Signori e signori, alle 10 state fuori.
Ecco, quanto dura lo spettacolo?
Ma durerà con l'intervallo forse un'ora, ma forse un'ora e 50.
Vabbè,
forse,
vabbè, quindi diciamo c'è ancora tempo per andare a mangiare fuori.
Ma certo, certo, e noi ce ne andiamo a letto presto, noi anziani.
Noi anziani. Allora, cara Francesca, io guarda, sono veramente contento di sentirti ogni volta, perché è sempre un piacere parlare con te.
Ma grazie a te.
Io ti vengo a trovare con Marco Simeoli, naturalmente, e Daniele De Rogatis.
Daniele De Rogatis, regia di Claudio Insegno.
Senti, chi altro ha partecipato dietro le quinte? Perché, diciamolo,
guarda,
io dico sempre,
una squadra fortissima. Abbiamo Emanuele De Luca, che ci ha fatto l'assistente.
Sì.
E poi abbiamo Federico Luciano, che ci farà le luci. Poi abbiamo il nostro mitico Marco Maria Della Vecchia, che ci farà un po' da costumi, direttore,
certo,
di scena, come al solito.
Da Jolly.
Sempre, c'è sempre, e il pezzo è mio, e che altro,
certo,
è
il copyright, il copyright è il tuo.
Sì, tanto si riconoscerà.
Senti, no, una curiosità, tra tutti i personaggi che...
Scusa,
prego.
Una cosa importantissima,
Le
musiche, il nostro Andrea Bianchi.
Le musiche di Andrea Bianchi.
Ci sono anche dei centoni musicali molto divertenti.
Bene, bene. No, ti volevo dire, curiosità, tra tutti i personaggi che insomma avete affrontato, che hai affrontato chiaramente dal punto di vista femminile, qual è quella che ti ha più divertito, Francesca?
Ma di questi sex?
Di questi, sì, assolutamente.
Ma guarda, ma in realtà sono un po' tutte sceme, un po' mi fanno ridere tutte, però forse quella che mi fa ridere di più è l'ambriagona Porzia della badante di Venezia, perché è un po' vittima, un po' succube.
Vabbè, quella che ti ha più divertito, insomma.
Ma sì, mi diverte fare la parte della vittima di questi pazzi, insomma. Però in realtà sono tutte molto divertenti, e poi anche queste donne qui, come al solito, mettono sempre in evidenza la stanchezza, la pazienza,
certo,
l'isterismo della donna, insomma, lo sai che a me piace sempre poi raccontare un po' le donne,
sì,
però in questo qui
mette in luce un po' i vecchi difetti, no, delle,
esatto,
donne.
Sì, sempre, figure.
Allora, poi voi siete una squadra collaudatissima, che con Marco, insomma, ormai da una vita, pure Daniele, avete fatto un posto a tavola, quindi insomma, chi più ne ha più ne mette.
Dopo 4 anni di aggiungere un posto a tavola, ci volevamo un attimo...
Disintossicarvi?
No, quello ormai, perché
ecco.
Però diciamo un po' alleggerire, via, certo. Ecco, anche se poi aggiungi è uno spettacolo leggero, però ha una, insomma,
è una cifra diversa, naturalmente,
è
certo.
È importante, eccetera, quindi noi qui volevamo proprio un attimo alleggerire, fare...
E mi pare giusto, e credo che ci siate riusciti benissimo.
Speriamo.
Francesca, io veramente ti abbraccio forte, è sempre un piacere stare con te a parlare.
Grazie,
un bocca al lupo
Andrea,
a te, un bocca al lupo a Marco e a Daniele, naturalmente anche a Claudio, che avevo sentito, certo, la settimana scorsa per il vizietto. E quindi,
certo,
buon teatro ancora.
E
ci vediamo. Io vengo a vedervi. Vengo a vedervi.
Certo. E noi ti aspettiamo. Grazie,
un grande
Andrea.
Piacere, ciao Francesca, ciao. Grazie a Francesca Nunzi, che ci ha parlato di Shakespeare per attori anziani, con Marco Simioli, Daniele De Rogatis e Francesca Nunzi, la regia di Claudio Insegni al Teatro dei Servi. E allora ci avviamo lentamente, ma insomma senza colpo ferire, alla fine di questa 28esima puntata di Quarta Parete del Teatro in Radio, con un brano musicale che tutti quanti noi conosciamo. Loro sono Simon e Garfunkel, il brano è The Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls whispering silence.
The Sound of Silence, Simon Garfunkel. Ecco, se penso che questa canzone è datata 1964, sono passati la bellezza di 58 anni, e mantiene inalterato tutto il fascino di questo brano scritto per il laureato, tutti ricorderete, insomma, con il grande Dustin Hoffman. È uno di quei brani che non ha tempo, non ha tempo, un evergreen, scritto da due grandissimi musicisti. E allora sono le 21:51 qui su Radio Sonar, manca veramente poco alla fine di Quarta Parete del Teatro e Radio. Come la finiamo se non attraverso il solito aforisma che vado adesso a leggervi? Al mio funerale sarà bello assai, perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore, perché questo è un bellissimo paese in cui però per venire riconosciuti qualcosa bisogna morire. Firmato Totò. E con questo divertente, insomma caustico, aforisma del grande Principe De Curtis, io vi saluto, ci aggiorniamo naturalmente la prossima settimana, che sarà lunedì 16 maggio, per la 29esima puntata di Quarta Parete del Teatro Radio. Saluto tutti quanti voi, vi ringrazio per la pazienza, l'ascolto, insomma, per esserci sempre vicino. Io vedo anche dai numeri che la trasmissione è seguita e questo mi fa molto piacere. Ringrazio ovviamente gli artisti, perché sono sempre carini e disponibili, con un cialtrone come me, e questo mi fa naturalmente molto piacere. Quindi cosa dire, un saluto, ringrazio naturalmente Diego per la grande Guido, lapsus, vabbè, siamo arrivati, ecco, applauso, me lo sono meritato, quindi Guido, questa è una bella gaffe teatrale naturalmente, ringrazio Guido per la sua assistenza molto piacevole come sempre, e quindi appuntamento a lunedì prossimo, e cosa dire, buon continuazione di trasmissioni con Radio Sonar a tutti, buonanotte.
Amore, fai presto. seguirmi. Il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te l'hai sbriciolata.